www.redigio.it e la storia continua. Il pane grande, il segreto del pane grande di Milano, dal ceppo al panatone. Questa storia potrebbe trovare posto in uno qualsiasi degli antichi sestrieri milanesi, ma Porta Orientale è probabilmente il punto più adatto. La tradizione è infatti di origine religiosa. Cosa di meglio, quindi, della zona del Duomo? E un museo della panificazione è stato aperto dopo il recente restauro negli ex caselli daziari di Porta Venezia, opera del 1827-28 di Rodolfo Vantini, che andarono a sostituire vecchi caselli lasciati incompiute dal solito Piermarini. Prima di tutto, chi ha inventato il panettone? Il termine dialettale è d'obbligo, perché tra storici, inventori di leggende e i loro epigoni, nell'Ottocento li chiamavano i buccinatori, la confusione è massima. Sarà quindi meglio liberarsi prima delle leggende instancabilmente ripetute, ma che sono state inventate nell'Ottocento dai collaboratori di almanacchi, di cui tanto si è detto. Questi, trovando di poco gusto la storia, in casi simili a vara di particolari romanzeschi, hanno pensato bene di abbellirla con una ricca chincaglieria in costume. Il primo che ci ha provato si è ispirato alla favola di Cenerentola, con la storia di quel bel giovane della corte di Ludovico il Moro, quindi, secondo la metà del 400, che salva il futuro suocero e gli conquista il favore del duca. E la storiella detta del pan de Toni. E Toni sarebbe stato un fornaio di Corso Magenta, che però nel Medioevo era chiamato Borgo delle Grazie, padre di una bella fanciulla di nome Adalgisa, di cui si era innamorato e a prima vista Ughetto degli Atellani, figlio di Giacomo e erede di una delle famiglie più in vista della Milano Sforzesca, nonché falconiere del duca Sforza. Il suo corteggiamento aveva avuto fortuna e Ughetto, persona seria, pensava già a un matrimonio, ma suo padre non era per nulla d'accordo, grande essendo la distanza sociale tra gli Atellani e la famiglia di un qualsiasi fornaio. E a complicare le cose era sopraggiunta una crisi degli affari di Toni, a causa dell'improvvisa malattia del garzone del forno, che lo aveva messo in difficoltà, impedendogli di accontentare tutta la sua scelta clientela. Ughetto, la cui presenza come spasimante della figlia era ancora ignorata, come spesso capita ai genitori, decise di dare una mano al padre della sua amata per evitarne il tracollo, ma soprattutto per evitare di star lontano da Adalgisa. E vestitosi da umili panni, si presentò a Toni come aspirante garzone e fu subito assunto, nonostante la palese mancanza di esperienza. Tuttavia gli affari non migliorarono, poiché un concorrente aveva aperto bottega nei pressi e aveva sottratto a Toni molta della clientela. E Ughetto non si perse di animo e non perse tempo. Decise di rubare al duca una splendida coppia di falchi. Lo rendeva audace la coscienza del suo livello sociale, ma se fosse stato scoperto sarebbero stati guai seri anche per uno come lui. I principi del tempo erano vendicativi. Comunque, venduti i falchi, Ughetto col ricavato comprò del burro e durante la notte, mentre preparava l'impasto per il pane, vi aggiunse anche il burro acquistato senza che il vecchio Toni se ne accorgesse. Senza saperlo, aveva inventato il pane al burro, molto più morbido e gustoso dei consueti pani. La novità piacque ai clienti e la bottega fu presa letteralmente di assalto. Tutti volevano quello che era diventato il pane più buono di Milano. E sempre di nascosto, Toni, nei giorni successivi, Ughetto sacrificò altri due falchi per l'acquisto di altro burro e poi pensò di aggiungere anche un po' di zucchero per rendere il pane ancora più gradevole. Ricchi e poveri facevano la fila alla bottega del Toni per non perdersi quel pane tanto speciale. Inevitabilmente ogni notte bisognava preparare una quantità sempre maggiore di pasta, ma gli affari migliorarono e Ughetto e Adalgisa riuscivano fino a trovare un po' di tempo a pensare insieme. Nonostante il doppio lavoro del giovane che di giorno era pure impegnato in castello col suo incarico di falconiere. Giunti sotto le feste di Natale, Ughetto pensò di dare un nuovo tocco di estrosità alla ricetta del pane speciale che aveva sbaragliato i concorrenti di Toni. Aggiunse quindi all'impasto uova, scorza di cedro candita e uva sultanina. E nei giorni seguenti, il Natale, tutta Milano, più ricchi che poveri in verità, vennero a comprare quello che ormai era chiamato il pan grande o pan de Toni per arricchire la tavola natalizia. Toni ne fece dono anche al duca, che gradì moltissimo, col risultato che alla clientela normale si aggiunsero anche tutti i nobili della corte sforzesca, compresa la famiglia Tellani. Toni era diventato ricco e Ughetto si decise a raccontargli la verità. Davanti alla nuova situazione, anche i genitori del giovane non seppero più che dire contro Adalgisa e finalmente i due giovani riuscirono a sposarsi e vissero felici e contenti grazie agli proventi del pan del Toni o panatun, come la gente del popolo prese a chiamare quel pane tanto buono. Il fornaio Toni è stato evidentemente inventato per arrivare a giustificare il nome del panettone, ma anche il resto del racconto non regge a un minimo di analisi. Un Giacomo Atellani è davvero esistito, ma frequentò la corte sforzesca al tempo del figlio di Ludovico, Massimiliano, quindi un quarantennio dopo i fatti narrati. Morì infatti nel 1533 in Santa Maria delle Grazie e ancora si conserva un'elogiativa lapide tombale a suo nome. Anche Adalgisa, nome inventato, oltre che un poco adatto a una fornarina del XV secolo. All'origine è un maschile longobardo, passato poi al femminile, piuttosto altisonante, ed è finito vittima delle ironie del Gadda. E la prossima leggenda nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.